Sarà una conferenza tranquilla, sono seduto, quindi.
Meglio di così?
Mi tocca, per forza. Sto guarendo, ma vediamo un po' se guarisco davvero o no. No, per guarire ci vuole il sole e il mare. Io l'ho sempre detto ai superiori che devo abitare al mare. Devo abitare al mare, ma mi dicono, io ho sempre abitato al mare, ho vicino del mare. E mi hanno detto di no. Come si fa? Però se poi muoio e non sto bene è la colpa dei superiori, eh? Non ho responsabilità. La dottoressa mi ha detto, per te il mare è autoimmunizzante, mi ha detto. Ma io lo dico. Beh, sto qua. Ma appena viene il tempo bello, qualche scappata.
Sono finiti per le città?
Oh, io ne ho fatti, perché ne avevo 17 erano qui. Ah, di più, ma sorprendente. Io ho chiesto alla. Allora, bisogna fare delle fotocopie. Allora, sì. Allora, sì, qui c'è sorprendente. Quanti, alzino la mano quanti mancano?
Fanno 10 e via.
Fanno 10 ancora. Ah, poi sono avanzati, allora. Allora, aspetta, 1, 2, 3. Va bene, ci sono ancora 3 qui? Allora, 3. E poi, Sormeli, prendi anche uno. No, c'è una, ho bisogno di una del Padre Nostro, della prima parte. Ne facciamo 10, 10. 10 avanti dietro e 10 di questo.
10, 10.
10 di questo e 10 di questo avanti dietro. Sono tre foto. Perché mi hanno detto che eravate 17, io ne ho fatti 20, decidi di più. Ah, qualcuno si infila.
Gli ufficiali 17.
Quelli che si infilano senza dire niente pagano doppio poi, eh? Senza aver detto niente facciamo pagare doppio. Bene. Sì, quando Armando è pronto, facciamo la preghiera e iniziamo. Avete due fogli, sul primo che è scritto diverso, perché ho fatto diverse stesure diverse, allora sul primo avete un'introduzione sul Padre Nostro, che è il primo foglio che inizia con il Padre Nostro CCC 2759, più piccolo diciamo questo. Questo è il primo che useremo. Poi dopo naturalmente non potevamo oggi vedere tutto il Padre Nostro. Ci vuole un corso semestrale di teologia per fare tutto il Padre Nostro, è normale, no? La preghiera più grande che abbiamo. Allora abbiamo scelto due domande o due invocazioni del Padre Nostro: sia santificato il tuo nome e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ci concentreremo solo su queste questa volta, se poi nel futuro avremo modo di riprendere il tema della preghiera potremo vedere anche gli altri, perché sono 7 le domande del Padre Nostro, 7 le affermazioni, ma ciascuna è veramente un corso di teologia completo. D'altronde è insegnata da Gesù, evidentemente, è chiaro che ci ha messo il massimo che potesse mettere come figlio a suo padre, e noi che siamo figli, come lui, e dobbiamo pregare questa preghiera come la prega lui e con lui, poi vedremo. Aspettiamo ancora un attimo che arriva Suor Mary con i fogli, penso, così non ci disturba poi mentre iniziamo, lui deve fare tutte le parti tecnologiche in streaming. Voi ci seguite, quando non venite agli incontri qua, ci seguite in streaming a casa? Non ci seguite in video streaming a casa? Grave, grave, perché quando vi iscrivete qua, adesso vi faremo sottoscrivere l'obbligatorietà dalle chi non viene a seguire il video streaming a casa. Beh, non ho capito. Sull'ultimo numero della Miriam ho scritto, che uscirà in questi giorni, sulla vita del santuario, dico, mentre spiego cosa avviene al santuario, poi dico, possibile che non lo sapete, a quelli che sono in giro per il mondo del Miriam, c'è www.santuariosanvittorino.it, che è la cosa più facile del mondo, più facile di così. Allora nello stesso articolo scrive, già penso a quelli più vecchi che mi dicono, ma io il computer, o a quelli che dicono, ma io non so neanche da che parte, dico, beh, allora fate così. Dite ai vostri figli e ai vostri nipoti che volete giocare un'ora con loro al computer, e mentre giocate un'ora al computer vi fate aprire www.santuariosanvittorino.it e mentre lo aprite guardate quello che c'è. Poi magari se imparate dai nipoti, anche quelle tre cose sono, come si accende, come si va su Google e come si cerca, poi si apre da sé, con le tre mosse, no? Le famose tre mosse, potete sempre vedere cosa, quello che facciamo al santuario. Poi cliccate su casalantieri.it e vi si apre il mondo di Padre Armando, di tutto di fianco. E quindi tutte le conferenze in streaming, quello che volete voi, poi dopo tutto, registrato, ridetto, e tutto qua, tutto è registrato. Vediamo se fa il suor Mary. Ma c'è suor Mary che sta facendo le fotocopie? Pensavo di aspettare ancora un attimo, che poi quando arriva. Sì, facciamo la preghiera intanto. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E poi non c'è età per imparare, non c'è età. Uno che vuole imparare sempre qualcosa vuol dire che sempre rimane giovane, Uno che dice io non lo posso fare, non sono capace, è perché non c'ha voglia di farlo. Non ha voglia di farlo e non vuole rimanere giovane nel cuore. Dice io sono fatto così, ma sei sempre fatto così nel mondo. Sì, hai sempre abitato nelle caverne e sei sempre rimasto lì, ti sei industriato nella vita, no? Sempre hai fatto qualcosa di bello e di nuovo. Ma io porto sempre gli stessi vestiti, ma quando sono strappati mi piacciono lo stesso. Ma qualcosa bisogna buttare poi nella vita, se non avremmo mai buttato niente. Perché tutto quello che si butta si rigenera da qualche altra parte, se riusciamo a riciclarlo o a lasciarlo a qualcun altro che lo userà. Allora, il Padre Nostro. Il Padre Nostro è davvero, dirà Tertulliano, la sintesi di tutto il Vangelo. Noi usiamo a volte queste espressioni anche per altre cose, ma questo è il passo del Vangelo più importante. Noi preti poi siamo molto bravi quando facciamo la predica a cercare di dire che tutte le domeniche questo è uno dei punti fondamentali del Vangelo. E allora quanti sono i punti fondamentali? Però certamente il Padre Nostro, quando i discepoli chiesero a Gesù insegnaci a pregare, Gesù insegnò questa preghiera. Quindi qui abbiamo un cuore, abbiamo una ipsissima verba di Cristo. Voi sapete che nel Vangelo, lo conoscete ormai da tanti anni che lo studiate, lo riflettete, lo seguite nelle conferenze, lo meditate, lo pregate, il Vangelo è costruito dagli evangelisti, dalle loro comunità, non è una storia storiografica, non è un racconto giornalistico, se no Giovanni scriverà poi alla fine del Vangelo che ci vorrebbero tutti i libri della terra per scrivere tutto quello che ha fatto Gesù. Gli evangelisti insieme ai loro discepoli poi codificano le cose più importanti, le mettono insieme, le strutturano. Però certamente poi i nostri teologi più bravi, che sanno riconoscere, così il Sormeri ci dà i fogli intanto, alzi la mano chi ha bisogno, il primo o il secondo foglio, il Sormeri ve lo dà, e dicono gli esegeti, che ci sono dei tratti in cui ci sono degli ipsa verba di Gesù, cioè delle parole di Gesù proprio dette da lui, non costruite dall'evangelista che sotto l'azione dello Spirito interpreta e mette insieme. E gli esegeti dicono che ci sono degli ipsissima verba di Gesù, che sono proprio sicuramente detti da Gesù, un po' perché li si ritrovano nei quattro Vangeli, per cui se tutti ripetono la stessa parola uguale, vuol dire che in qualche maniera l'ha proprio detta Gesù, è così importante, o comunque loro sanno come trovare questi ipsissima verba costruiti dentro il Vangelo. Il Padre Nostro sicuramente è un'ipsissima verba. Anche se abbiamo due relazioni, due traduzioni, due versioni del Padre Nostro negli evangelisti, però sono praticamente uguali, dicono la stessa cosa. E allora è davvero la sintesi di tutto il Vangelo. Dopo avercela insegnata, Cristo disse: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Allora se io dico a un ragazzo, o a voi o a chiunque, che si può pregare in maniera diversa, E voi lo sapete che si può pregare in mille modi diversi, voi siete un po' ormai ignaziani, no? Nella formazione che vi dà sempre Padre Armando, vi diamo un po' noi, si può pregare in mille modi diversi, però evidentemente il Padre nostro sempre precede o conclude una preghiera cristiana durante la giornata. Davvero non c'è. Chi va alla messa quotidiana trova il Padre nostro, poi lo vedremo dopo. E se è inserito nell'Eucaristia vuol dire che non c'è preghiera più grande. Tutti amiamo l'Ave Maria, ma non c'è nella messa l'Ave Maria. Tutti amiamo le preghiere alla Madonna, ma nel breviario non c'è l'Ave Maria, non c'è. Non c'è perché è intessuta di Vangelo, ci mancherebbe. Ma un'altra cosa, il Padre nostro risulta proprio la sintesi, il cuore del Vangelo. E dopo avercela insegnata, Gesù dice chiedete e vi sarà dato. Gesù non dice chiedete, poi vedremo. Gesù è molto categorico sempre. E fa bene, perché se dice chiedete e vi sarà dato, vuol dire a chi chiede è dato. Bussate e non poi vedremo se vi aprirò, bussate e vi sarà aperto. Questo vuol dire che allora, dirà poi Isaia, già l'ha già detto Isaia, dirà poi anche il Vangelo, che non sempre sappiamo chiedere quello che è conveniente domandare. È per questo che tante volte sul chiedete non ci è dato, sull'aver bussato non ci è stato aperto. Vi raccontavo la volta scorsa della mia carissima ragazzina, che adesso ha 25 anni, non è più una bambina, fra poco fa la tesi, che mi ha detto che era arrabbiata con Gesù, è sempre un po' arrabbiata con quello di là sopra, mi dice sempre, con quello di lassù, col tuo padrone, sono sempre arrabbiata, perché la mia zia non doveva morire, ma gli ho fatto leggere un bel libro biografico del diario di Madre Teresa di Calcutta, e dopo questo libro un pochettino qualcosa vedo che ha smosso il suo cuore, ma lei era santa. Sì, ma era santa che non credeva neanche che Dio esistesse, non l'ha creduto per 20 anni e più della sua vita, che Dio esistesse davvero, ma che esistesse qualcosa nei poveri sì, un amore grande sì, e questo si ricordava che qualcuno gli aveva detto, se poi non era Dio qualcuno gli aveva detto di servire i poveri, e ha amato così tanto da meritare di essere beata e fra poco sicuramente santa. E allora bisogna vedere come noi chiediamo, perché il Signore ci dia ciò che noi desideriamo. Possiamo chiedere ogni cosa, ma sempre iniziando col Padre nostro, perché è la preghiera del Signore, è una preghiera al centro delle scritture, scrive Sant'Agostino. Se passi in rassegna tutte le parole delle preghiere contenute nella Sacra Scrittura, per quanto io penso, non ne troverai una che non sia contenuta e compendiate in questa preghiera insegnateci dal Signore. Cioè tutte le preghiere che noi facciamo in qualche maniera sono contenute dentro il Padre nostro, perché le 7 domande che vedremo contengono tutte le possibilità di quello che possiamo chiedere al Signore. Il Padre nostro è al centro della legge nuova, la legge delle beatitudini che voi conoscete nel capitolo 5, poi in fondo anche 6 di San Matteo, e quindi al centro delle scritture, perché la magna carta del cristianesimo sono le beatitudini. Noi abbiamo in testa a memoria i comandamenti, perché io ho i capelli leggermente bianchi qui e comincio a essere vecchio. Chi di voi non li copre con altri colori, perché le donne devono coprirle per forza, ma chi ha i capelli già un po' bianchi, era obbligatorio per noi sapere i comandamenti a memoria. Se non sapevi i comandamenti a memoria, la prima comunione non se ne parlava. Però dovremmo sapere a memoria anche le beatitudini. Perché i comandamenti sono i comandamenti e le beatitudini sono la legge nuova, che non sostituiscono i comandamenti, che non integrano i comandamenti, ma che li esaltano, dicendoci allora cosa significa vivere i comandamenti. E allora il Padre nostro è al centro di questa legge nuova, siate misericordiosi, perdonatevi a vicenda, eccetera. Quindi al centro delle scritture Cristo dà una nuova forma ai nostri desideri, ci insegna nel Padre nostro la vita nuova. La preghiera del Pater Noster, dice San Tommaso, è perfettissima. Nella preghiera del Signore non solo vengono domandate tutte le cose che possiamo rettamente desiderare, ma anche nell'ordine in cui devono essere desiderate. Noi avremmo detto, se avessimo fatto una... dacci oggi il nostro pane quotidiano. Padre nostro, dacci il nostro pane quotidiano. Padre, venga a benedire casa, che ci sia pace e salute. Prima cosa, che noi chiediamo, pace e salute. Ma la preghiera del Padre Nostro parte diversamente. C'è un ordine nella preghiera, tutte le cose possiamo rettamente desiderarle, ma anche nell'ordine in cui devono essere desiderate. Così che questa preghiera, dice Tommaso, non solo insegna a chiedere, e guardate, diffidate di quelli, e spero che Armando non ve l'ha detto mai, di quelli che dicono, ma la preghiera di richiesta, sempre di richiesta, ma l'uomo che deve fare? L'uomo deve pregare chiedendo, sempre, sempre, c'è un ordine poi, quello lo vediamo, ma non può un uomo non chiedere, perché siamo o non siamo figli suoi? Siamo o non siamo bambini della vita spirituale che devono crescere? Ma tuo figlio quando era bambino ogni momento ti chiedeva. Quando ce l'hai con le braccia a messa ti chiede 3500 cose e qualcosa devi portare dietro con te se c'ha 2-3 anni per stare fermo. Non è che puoi dirgli tu sei grande già, stai lì fermo che c'è la messa adesso. Gli devi dare qualcosa sempre perché lui pian piano comprenda ciò che sta facendo. E più piccolo è più chiede sempre. Quando è piccolo non può chiedere, grida. Piange, fa quello che vuole perché ha diritto a avere ciò che tu non puoi aspettare quando c'è da allattarlo, non c'è niente da fare. Alle mamme del battesimo era un vero problema spiegare: signora, ma stia tranquilla, se non lo vuole allattare al primo banco me lo allatti in sacrestia, ma non mi faccia passare un'ora di battesimo e quello piange sempre perché c'ha fame. Non ti spiegarlo, lo puoi cullare quanto vuoi, ma se ha fame, non niente lo fermerà. 3 minuti il ciuccio, 2 minuti il biberon con la camomilla e poi dopo ha fame. 5 minuti e poi resistere. Immaginate i papà famosi, no? Che quando dovevano tenere il bambino, quelli più vecchi, non quelli moderni che sono bravissimi, dovevano tenere il bambino a balia, diciamo che non c'era la mamma, se piangeva era un disastro, non sapeva più da che parte cominciare. Ma quello dice, c'ho fame. Chiedere è normale, bisogna chiedere sempre. Poi ci è stato insegnato che noi chiediamo adorando, chiediamo ringraziando, chiediamo contemplando, chiediamo, e questo è normale, siamo figli, non siamo limitati, solo Dio è infinito. E allora al centro delle scritture c'è questa grande preghiera, è preghiera del Signore, e non è una cosa qualsiasi dire del Signore, perché è un'orazione domenicale, del Dominus, del Signore, del giorno del Signore. E nella domenica, che è il giorno in cui di per sé si celebra l'Eucaristia, perché la gente può andare a messa di settimana se può e ce la fa, ma la messa è soprattutto quella domenicale, tutte le messe sono infinite e grandissime, ma quella domenicale ha un senso grandissimo della comunità che è chiamata dal Signore a riunirsi nel giorno della risurrezione. In quella preghiera grande dell'Eucaristia c'è il Padre Nostro e c'è prima di fare la comunione, perché è un'orazione domenicale, è l'orazione del Signore insegnata e donata a noi da Gesù. È una preghiera unica, è una preghiera del Signore, perché Lui è il maestro della nostra preghiera. Perché è maestro? Perché Lui ci conosce, perché Lui sa cosa c'è nel cuore dell'uomo. Neanche noi sappiamo cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede per noi con gemiti inesprimibili. Perché? Perché non sappiamo neanche cosa sia conveniente domandare. Anche Gesù da uomo ha chiesto al Padre che passasse il calice, perché era un vero uomo. Non si può chiedere al Padre, come uomini, di morire ingiustamente e di morire in modo atroce. Non si può chiedere. Quello è un masochismo, quello è un peccato. Non si può chiedere. Si può sottomettere la nostra natura umana a quella di Dio dicendo sia fatta la tua volontà, questo sì, nel mistero di Dio che non ha voluto la sofferenza, ma l'uomo se l'è scelta dopo il peccato originale, ma in qualche maniera Gesù la redenta, è diventata salvezza, ma per suo figlio la sceglie, perché lì sì, la lettera agli ebrei dice che per il figlio ha voluto sofferenza e morte, l'ha scelta il padre, perché? Perché questo è nel mistero del padre, che Dio è Dio, noi non siamo Dio, non possiamo capire, possiamo solo dire con i santi che era sommamente conveniente che soffrisse e morisse per noi. Non era necessario, era sommamente conveniente. Perché? Perché noi non potessimo dire a Lui che è facile salvarci. È vero, sei rimasto in cielo tu hai fatto così e ci hai salvati, bravo. A soffrire però stiamo noi qua. E quindi avremmo detto che sei un Dio non d'amore, sei un Dio bravo, ci hai salvati, ci hai riaperto le porte del paradiso, però ci lascia soffrire per conquistare questo paradiso. Che Dio sei? È un po' quello che voleva dire la mia ragazzina, che Sara, tanto brava, che dice: ma io sono arrabbiato col tuo padrone, perché non è un padrone che ci fa soffrire, mi toglie gli affetti più cari e poi mi dice che ci aspettano in paradiso. Può tenerselo lui il paradiso, perché io l'affetto caro lo voglio con me quando ho bisogno. Poi non c'aveva mica 90 anni la mia zia, stava bene, era l'amica carissima della mia vita, e tu in pochi mesi me la togli e me la porti via. Ma che Dio sei? Se vuoi il mio bene, non solo, ma io ti ho pregato tutti i giorni, lei diceva, l'ho pregato tutti i giorni. E siccome lei aveva 20 anni quando è morta la zia, ed io la conosco quando l'ho battezzata, che aveva 15 giorni, quindi l'ho avuta nelle braccia, e quindi la conosco come me, insomma, sta bimba, perché è nata anche in un modo speciale, nel senso che la mamma aveva perso un altro figlio a 8 mesi di gravidanza, e quindi era il secondo e non voleva più avere figli. E allora ci siamo messi nel confessionale, nella direzione spirituale col marito, piano piano a fargli vedere se psicologicamente era possibile superare questa cosa drammatica, e poi se in qualche maniera lei accettasse un'altra gravidanza, perché la desiderava, però non poteva più averla perché aveva una paura enorme. E poi a 40 anni è rimasta incinta piano piano in questo cammino di quegli anni, e poi è nata Sara, che è stupenda, è bellissima, vivacissima, una cosa dell'altro mondo. E lei, questa bambina, appunto, fino a 20 anni era convinta nella sua preghiera, perché era molto semplice, aveva sempre avuto tutto nella preghiera, cioè il Signore le aveva sempre, secondo lei, ma poi è normale a quell'età, concesso tutto quello che gli aveva detto. Era brava, era buona, era a scuola andava bene, ha trovato il fidanzatino che sta insieme già da qualche anno, ha 18 anni, 17 anni, fa tutto bene, no? E questa cosa perché non me l'hai data? Qui inizia l'età adulta, è iniziata per lei l'età adulta, cioè il passaggio dalla giovinezza adolescenziale alla giovinezza verso l'età adulta, in cui i misteri della vita e le responsabilità vanno condivise con Dio o vanno accettate, vanno chieste e poi va accettato, perché Dio è più grande di te. La vita è in quel famoso giardino chiuso, per cui io sono limitato, posso solo arrampicarmi sul muro della storia araba e guardare cosa c'è al di là, ma io sono dentro il giardino, non posso abbattere i muri, non posso neanche andare al di là, la mia vita è limitata dall'amore di Dio. Però il giardino è stupendo, ed era quello dell'Eden, poi ritrasformato dal battesimo nel giardino della nostra vita, che sfido chiunque a voi a dirmi che la vita non è bella. Se mi dite che la vita non è bella, io vi mando subito dallo psicologo, dallo psichiatra immediatamente, e vi dico: fai un po' di psicoterapia, c'è qualcosa che non va. Perché se tu mi dici che la vita non è bella, c'è un problema. Cioè, io ti capisco, quando la gente dice che la vita non è bella, bisogna stare molto attenti, perché vuol dire che c'è un problema serio di malattia psichica o di malattia spirituale molto grave, che va molto attenzionata nei dialoghi, nelle parole, perché non è possibile che mi dica questo, perché la vita è bella, non c'è niente da fare. Se vi dicessi chi vuole andare stanotte in paradiso, vedrei le mani alzare tutte, alzeste due mani subito, ma o non vedrei nessuno alzare la mano. Perché? Perché io e te aspettiamo il paradiso. Vorremmo andarci e siamo desiderosi di andarci, ma non questa notte. Non questa notte. Se poi Dio ci chiama questa notte, sottomettiamo la nostra volontà umana a quella divina e nel mistero accettiamo. Però quando sarà il momento, come si dice, sarà dura accettare. Sarà dura perché c'è qualcosa che la vita è bella, la vita è stupenda, è un dono di Dio. E preghiera unica del Signore, che è maestro della nostra preghiera, ci conosce e sa cosa dobbiamo chiedere, ed è modello della nostra preghiera, ci manifesta noi stessi, cioè in qualche maniera ci fa conoscere chi siamo. E man mano che preghiamo il Padre nostro, per esempio, lo vedremo dopo quando diciamo rimetti a noi i nostri debiti, che noi subito gliel'avremmo detto con tutto il cuore, ma ci ha fatto dire come noi li rimettiamo ai nostri debitori, ci manifesta a noi stessi. Cioè ci fa dire come devo rimetterli, come li rimetti a me, come tu puoi li rimettere agli altri. Se io sono pronto a rimetterlo agli altri, vedremo dopo, la mia preghiera è vera, e allora posso chiedere che siano rimessi i miei debiti. Non è meccanica, ma vivificata in noi dallo Spirito Santo, per cui il Padre nostro davvero non si può dire così, davvero non si può dire così. Infatti nella preghiera del Rosario si meditano i misteri. Non è meccanica, non è la quantità di quanti rosari diremo che ci darà il paradiso, ma se lo preghiamo bene, con calma, senza, anche con un po' di fretta, se c'è un po' di fretta perché c'è poco tempo, però meditando i misteri. Non può essere meccanica una preghiera del genere, ugualmente l'Ave Maria, che è intessuta di Vangelo. Ma non si può dire il Padre nostro per dire. La cosa più brutta che ho visto nella mia vita, e ricorderò, una delle più brutte che ho visto nella mia vita, non è un incidente, una cosa, ma me la ricordo ancora, nella chiesa di San Domenico a Teramo, quando una persona, che non vi dico chi è, se no qualcuno magari la riconosce, aspettavamo che venisse una persona importante lì, c'era un coro bellissimo che stava per cantare, fatto di ragazzi, e uno ha detto, insomma i ragazzi non stavano mai zitti, no, eccetera, allora adesso stiamo zitti, Padre nostro che sei, e tutti dietro andavano, no? Ecco, cioè ha usato la preghiera del Padre nostro per farli tacere. E quelli meccanicamente, me lo ricordo come se fosse adesso, hanno detto, penso una decina del Santo Rosario, hanno detto, no, hanno detto un Padre nostro, 10 Ave Maria per stare zitti. Ma per stare zitti c'è mille altri modi, non si può pregare il Padre nostro per stare zitti, non è meccanica, è vivificata in noi dallo Spirito Santo. E preghiera della Chiesa, le campane nuove, queste sono le nostre campane nuove che funzionano da ieri sera, ma le sentirete in questi giorni, Poi vi dico cosa costano, ma sono le campane nuove. Allora, preghiera della Chiesa, è una preghiera non solo del Signore, ma è della comunità cristiana, della Chiesa, ricevuta e vissuta dalla Chiesa fin dalle origini. Gli ebrei pregavano 18 volte al giorno la benedizione di Dio, benedicevano Dio 18 volte al giorno. Secondo i primi padri della Chiesa si diceva invece il Padre nostro 3 volte al giorno, mattina, mezzogiorno e sera, noi diremmo. E quindi è preghiera ricevuta e vissuta fin dalle origini, radicata profondamente nella preghiera liturgica. Vi leggo qualcosa sempre dal Catechismo. Il secondo la tradizione, la preghiera del Signore è essenzialmente radicata nella preghiera liturgica. Il Signore ci insegna a pregare insieme per tutti i nostri fratelli. Infatti egli non dice Padre mio, interessante, Io e te quando preghiamo avremmo detto, se l'avessimo fatta noi, avremmo detto Padre, che sei Padre mio, che sei nei cieli, ma Padre nostro, affinché la nostra preghiera salga da un cuore solo, che è il mio, ma per tutto il corpo della Chiesa. È per questo che allora si può pregare per i nemici. Quando dirà poi Paolo che colui che avete ammonito e poi vada mandato a Satana, se davanti alla comunità anche non ammetterà il suo peccato, no? Davanti alla comunità consegnatelo, sia anatema, ma consegnato a Satana non vuol dire che basta, io ho fatto tutto il possibile, se si perde affare suo. Per lui pregherò ogni giorno il Padre nostro, perché Dio è Padre di tutti, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Dio non ha figli e figliastri. Dio non ha uomini cristiani che ama in modo speciale perché sono suoi figli suoi, poi quelli di altre religioni si vede, e poi quelli che non credono, beh, poi i cattivi a parte. È Padre nostro di tutti, per cui non c'è distinzione, per cui la Chiesa insiste tantissimo in questo nostro tempo all'accoglienza degli altri, sempre, con le leggi, con le giustizie, con tutto, però perché noi siamo figli di uno stesso Padre. Il mondo è unico, noi l'abbiamo diviso a nazioni, e va bene, serve dividerlo a nazioni, no? Però vedete questi tentativi, purtroppo, che sembrano sempre un po' decadere, no? Di riunire popolazioni, come la comunità europea, no? Di riuscire finalmente, poi dopo deviano subito per la parte economica, no? Ma il tentativo è sempre quello di fare un'umanità unica. In questi giorni qualcuno insiste che il terzo mondo, ma quale terzo mondo? Forse il quarto mondo, perché il terzo mondo ora economicamente sta male, ma come testa e come capacità è più grande di noi. Tutti cercano gli ingegneri indiani da tutte le parti del mondo, non cercano tanto gli ingegneri italiani, cercano quelli indiani, che non è più terzo mondo, quindi per una loro parte. Tutti vogliono accordi con la Cina, anche se sono ancora dentro lì 1 miliardo di persone forse povere, ma gli altri 800 milioni le cercano tutte. Perché qualunque loro partecipazione economica da qualunque parte tappa i buchi. Se mi mandano i soldi mi tappano il buco, poi collaboreremo. Io ho una carissima ragazza che avevo scritto l'altra sera a Pechino, che ci scriviamo via email, bisogna stare attenti, dice: mi raccomando, non sei padre Silvano, sei Silvano solo, non parliamo mai di preghiera, di altre cose, sennò qua mi scoprono e c'è un problema per me, mi mandano subito in Italia, perché c'è questa difficoltà grande. E l'ho sostenuta tantissimo, la nostra Maria, perché mi ha detto: ma ci devo proprio andare, ci devo proprio andare, dico, hai vinto il concorso, finalmente, sarà per te l'occasione della vita. Lavorerai quegli anni, se poi ti vuoi sposare un cinese te lo sposerai, ma è l'occasione della tua vita. E allora mi ha scritto: sono qui sotto le coperte, il riscaldamento in questa casa non funziona tanto, oggi sono meno 30, e allora i miei compagni russi, perché è l'unica italiana in quella zona di compagni e compagni russi che ha vinto questo concorso, tutti russi, quelli sono abituati al freddo, mi hanno detto: devi comprare almeno 5-6 coperte per riuscire a resistere qua. E gli ho detto: resisti? Certo, resisto, perché capisco che questa è un'occasione grande della vita. Siamo tutti fratelli. Io era un mondo migliore qualche mese fa, forse ve l'ho raccontato, un anno fa, un mondo migliore, e sono rimasto così. Sembrava, c'erano 300 studenti cinesi tra i 14 e i 17 anni che facevano un incontro di 3 giorni lì, scolastico. Oh, parlavano tutti italiano, parlavano solo e tutti italiano. Tutti nella hall, io passavo, no? Parlavano italiano, perché sono italiani. Sono italiani, sono, come i miei amici che hanno aperto qui il ristorante, che sono venuti a trovarmi da Torino, che non c'era più lavoro, i figli sono tutti italiani, sono tutti cinesi, ma sono italiani loro, e quindi possono tifare da Roma o andare a scuola con i nostri compagni e sentirsi profondamente italiani, di cultura cinese, italiani di cultura cinese. Ecco, il mondo è veramente unico ormai, e sempre di più la Chiesa ce lo ricorda. E la preghiera, allora, la preghiera radicata nella preghiera liturgica per essere preghiera di tutti. Ha un carattere ecclesiale, e questo appare evidente nei tre sacramenti dell'iniziazione cristiana. Ci è stato consegnato nel battesimo il Padre nostro. Quando facciamo il battesimo nella messa è molto bello, ma quando avete assistito a un battesimo fuori dalla messa, vi dico che è ancora più bello. Perché? Perché nella tradizione della Chiesa, nel nuovo rituale, dopo che abbiamo fatto il battesimo e unto sulla fronte quel crisma e fatto consegnato il cero pasquale, il cero eccetera, io prendo il bambino o lo prendono i genitori e saliamo sull'altare. Io depongo il bambino sull'altare. Sull'altare ci sta Gesù. E lui chi è? Depongo il bambino, come facevano i primi cristiani, sull'altare che sgambetta, che poi è bellissimo perché mi vestito bene il giorno del battesimo, no? E cosa diciamo mentre lui, se è possibile, lo lasciamo anche solo, un attimino, senza le mani, se no bisogna tenerlo un attimino perché se si gira già se ne va dall'altra parte, e diciamo il Padre Nostro. Si dice il Padre Nostro, perché nella messa non lo si fa, nel battesimo della messa, perché il Padre Nostro seguirà, ma nel rito del battesimo è previsto il Padre Nostro, perché subito gli diciamo che questo altare sarà il segno della grazia di Dio per tutta la vita. A questo altare, ora sei stato battezzato, a questo altare riceverai la prima comunione. Questo altare vuol dire un altare qualsiasi del mondo che rappresenta Gesù Cristo, l'altare, è ornato, è fiorato, no? Non è un pezzo qualsiasi l'altare, è Cristo stesso che si offre. Su questo altare ti sposerai o ti consacrerai. Su questo altare un giorno porteranno il tuo corpo perché lo seppelliamo. E tu il tuo corpo lo ungeremo ancora col balsamo dell'incenso e lo porteremo poi al cimitero nel luogo del riposo in attesa della risurrezione. E allora su quest'altare i genitori con me e con lui, che ancora non può parlare, ma diciamo già nome suo, Padre nostro. Ed è stupendo, uno dei gesti più belli, poi, che lascia molto nel cuore dei genitori durante il battesimo. Viene consegnato nel battesimo, nella tradizione, veniva consegnato ai catecumeni. Questa sera in cattedrale 3 catecumeni riceveranno il Padre Nostro prima del battesimo che riceveranno nel giorno della notte di Pasqua dal nostro Vescovo. Perché viene consegnato? Perché siamo nati col battesimo a vita nuova, siamo rigenerati dalla parola di Dio e rigenerati dalla parola di Dio, perché nel battesimo parola, gesti, parole e sacramento, no? C'è l'elemento che è l'acqua, ma io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e rigenerati dalla parola di Dio, perché Cristo è la parola del Padre, invocano il Padre con la parola che sola esaltisce. Possono invocarlo perché hanno ricevuto il sigillo dello Spirito Santo su tutto il loro essere filiale. La maggior parte dei commenti al Padre Nostro, infatti, scrive il Catechismo della Chiesa Cattolica, era donato ai neofiti e ai catecumeni, cioè a quelli che si preparavano al battesimo e quelli che avevano appena ricevuto il battesimo. Quando la Chiesa prega la preghiera del Padre Nostro, quando la Chiesa la prega, è sempre il popolo dei rinati che prega e ottiene misericordia. Allora è preghiera di tutta la Chiesa anche nell'Eucaristia ed ha un carattere escatologico, perché è la preghiera degli ultimi tempi, perché i tempi della salvezza sono già venuti in Cristo morto e risorto, ma devono realizzarsi poi in noi. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, fino a che un giorno mi chiamerai, perché venga definitivamente nell'eternità, perché io faccia la tua volontà ogni giorno e un giorno faccia anche la volontà della morte per accoglierti nella vita eterna. Finché egli venga, quando lui verrà, riempirà totalmente il nostro cuore e la nostra vita. E il Padre nostro non lo diremo più, perché vedremo Dio faccia a faccia, così come egli è. E allora non ci sarà più bisogno di dirlo, nell'eternità non c'è. Infatti nell'Apocalisse non c'è il Padre nostro. I santi agitano le palme del martirio e cantano santo, 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 santo. Il Signore, ed è il momento più bello, uno dei momenti più belli della Messa. Voi ve l'ho già detto qualche volta, tenetelo nel cuore tanto, che quando vi è mancato qualcuno, quando avete nel cuore un ricordo grande di qualcuno, il momento più grande qual è? Nella Messa il Santo. Perché come dice la Chiesa, si squarcia nei cieli e in qualche modo appare sull'altare Cristo che sta per venire a momenti. La Chiesa in cammino lì attorno all'altare e la Chiesa purgante e la Chiesa trionfante che dal cielo si squarciano i cieli e si sente quello che dicono nell'eternità: santo, 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 il Signore Dio dell'universo agitando le palme del martirio, della vittoria e dell'eternità. Io in genere, come faccio così, quando nel cuore c'è il santo, così cerco di pensare a tutti quelli a cui ho voluto bene, che mi hanno voluto bene, e li accomuno con me pensando che tiratemi su, in modo che quando sarà, nonostante i peccati della mia vita, io possa essere con voi, perché ci siamo tanto amati in terra. Ho fatto a volte il vostro funerale, perché toccava a me come sacerdote, ero presente a quel momento di dolore, perché eravate 20 anni, 30 anni, 50 anni, gli amici della vita o anche i più anziani, sono forse i tuoi genitori, sono forse chi ti ha amato, ecco, si squarcia il cielo, noi ci siamo qua, presto arriveremo anche noi. Sono 7 le domande del Padre nostro. Dopo averci messo la presenza di Dio Padre, per adorarlo, amarlo e benedirlo, lo Spirito fa salire dal nostro cuore 7 domande. 3 domande sono teologali, ci attirano al Padre. Venga il tuo regno, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Sono teologali, sono legati alla fede, alla speranza e alla carità. E 4 invece offrono alla sua grazia la nostra miseria, il bisogno di chiedere. Dacci il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nelle 3 teologali ci portano verso di lui queste domande. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ci portano a pensare a colui che ci ama. Siamo presi dal desiderio, dall'angoscia di Cristo stesso per la gloria del suo Padre. C'è in noi questa angoscia perché nel mondo sia santificato il suo nome? Qualche volta non c'è. Padre, non lo vede? Vede? Vede che gente che c'è? Vede che gente? Se uno mi disse, la signora, se tutti fossero bravi come me, il mondo sarebbe diverso. Me lo disse proprio, ve lo posso assicurare. Se tutti fossero bravi come me, il mondo sarebbe diverso. Il problema è chiederlo al marito o alla moglie di questo qua, com'è lui, perché la gente lo dice, è la famosa domanda, no, che fanno quando dicono, ma tu chi, la gente chi dice che io sia? E la gente dice, tu sei Elia, tu sei forte, no, tu sei Giovanni il Battista, la scura è alla radice dell'albero, e chi non, razza di vipere, no, eccetera, no? Ecco, e la gente chi dice che io sia? E voi cosa pensate? E allora gli apostoli rimangono lì e Pietro risponde per tutti senza capire molto, tu sei il Cristo, eccetera. E poi quando viene non spegne il lucignolo fumigante, dirà poi Isaia prima, si erano dimenticati, si ricordavano di Elia, di Giovanni il Battista, ma di Isaia che dice non spegnerà il lucignolo fumigante, non spezzerà una canna inclinata, non griderà, non alzerà il voce, né il tono, eccetera, no? Questo è Gesù. Che poi è vero che coi farisei, e solo coi farisei, alza la voce. Ed è forte in silenzio con Erode, perché lui vuol far fare qualche miracolo così, ed è chiaro con Pilato. E in fondo, davanti a Caifa, è chiaro anche con lui, quando il sommo sacerdote gli dà lo schiaffo, il servo dice, ma perché mi percuoti? E queste cose le ho sempre dette. Doveva aspettare di sentirle oggi, le sapete benissimo. Ma lì è forte davanti all'ipocrisia. Cioè di chi dice, o i farisei che fanno finta di essere bravi, o si ritengono bravi. Lì è forte. Ma per il resto Gesù mai, quei peccatori poi è dolcissimo. È chiaro, dice a loro che devono cambiare vita. Però glielo dice con Simone il lebbroso che lo invita a casa e dice, ma questa donna chi è che si lascia toccare da una prostituta? Gli gira attorno e gli dice, ma Simone, scusami, io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato neanche per lavare i piedi, l'acqua per lavare i piedi. Non mi hai dato il bacio santo, l'abbraccio della pace e ti lamenti di questa donna. Sei tu che hai già mancato prima. Questa non ha mancato, ha fatto ciò che tu dovevi fare e non hai fatto all'ospite. Lavargli i piedi e dargli il bacio santo. Lei l'ha fatto. Con le sue lacrime e baciando i miei piedi, per cui a lei sono perdonati molti peccati. Perché? Perché tu hai pochi peccati e quindi sei poco riconoscente, perché ti consideri giusto. Lei ha molto peccato e a lei viene dato molto perdono. E allora qui il problema grande è di capire chi siamo noi. Se io e te, lo diremo poi dopo, ci riconosciamo grandi peccatori, noi saremo molto amati dal Signore. Se noi non ci riconosciamo grandi peccatori, noi non saremmo molto amati dal Signore. E tu dici, devo fare più peccati per essere più amato. No, devi riconoscere di fare grandi peccati. E allora sentirai forte l'amore di Dio. Se invece pensi e sei sicuro di fare piccoli e pochi peccati, a chi è perdonato poco, ama poco. A chi è perdonato molto, ama molto. E voi, i santi, che sono i più furbi di noi, nel senso che sono entrati nella via della santità profondamente, più entravano e più vedevano grande il loro peccato. Che agli occhi miei e tuoi non era grande, ma era grande ai suoi occhi. Io non devo pigiare la mano. Quando in confessionale una persona insiste forte, troppo forte, sul fatto di essere peccatore, va sollevato. Perché tu capisci che lui sta facendo un cammino giusto, no? Però se vedi che entra un po' in depressione o insiste troppo senza pensare alla misericordia di Dio, bisogna subito amarlo e dirgli, ma stai tranquillo, ma tu sei bravo. Lasciarlo dire, in modo che lui abbia sfogato e abbia detto i suoi peccati, che sono veri, e poi con una mano di amore dire, ma tu sei bravo, perché l'hai detto. Allora quell'altro rimane così, dice, ah, allora è vero che sono anche bravo. Bene, allora non l'aveva capito. Ed questo è buono, se questo lo aiuta all'umiltà. E poi però lo risolleva, non lo schiaccia nei suoi peccati sempre di più, stai lì che tu sei cattivo, ce lo tira su. È quello che dovremmo fare con i carcerati, è quello che dovremmo fare con i malati quando sono depressi, è quello che dovremmo fare con chiunque è in difficoltà, dargli una mano per risalire, non schiacciarlo ancora più dicendo tu rimani là, perché tu più ti muovi peggio fai, in qualche maniera dare una mano perché lui risalga, mentre gli possiamo far notare con amore quello che effettivamente ha fatto o non riconosce, o riconosce ma si sta troppo affossando, no? E questo si può dire, però risollevarlo. Quindi le tre domande teologali ci portano verso di lui a pensare a colui che ci ama. Siamo presi dal desiderio, dall'angoscia di Cristo stesso per la gloria del suo nome. Noi dovremmo essere presi da questa angoscia in qualche maniera, che il mondo possa conoscere l'amore di Dio. Invece, ripeto, noi siamo un po' portati a giudicare il mondo, no? E più lo vediamo cattivo e più lo stronchiamo nelle persone. Dovremmo stroncarlo in quello che fanno. Invece noi lo stronchiamo anche nelle persone. Suppliche già esaudite nel sacrificio di Cristo. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Cristo l'ha già fatto. Siamo già dei salvati, noi non siamo in attesa di un paradiso che va riaperto, è già aperto. ma in tensione al compimento finale sulla nostra vita e sulla vita del mondo. Dio non è ancora tutto in tutti. Cristo ci ha già salvati. Cristo ha già vinto il peccato e la morte. Cristo ha già vinto le nostre sofferenze. E in molte persone l'abbiamo visto, che hanno sofferto per amore e che non sono state vinte dalla sofferenza. Chiara Luce Badano, un esempio per tutti. Poi ciascuno di voi me ne potrebbe citare delle letture che avete fatto di agiografia in questi anni, o avete letto qua e là, mamme che davanti alla sofferenza hanno saputo donare la vita per i loro figli, morire magari loro. Cioè, tutte queste persone sono già nel sacrificio di Cristo, ma Dio non è ancora tutto in tutti. Noi e altri dobbiamo ancora, per noi si deve ancora compiere questa salvezza. Il regno di Dio è già qui nel mondo, ma forse non è ancora nel nostro cuore. Il nome è già santificato nel mondo, ma forse non è ancora abbastanza santificato dalla nostra vita, perché gli altri guardandoci dicono: quello va in chiesa, vedi cosa fa poi. Quel mio vicino di casa mi dice: ma tu perché vai sempre in chiesa? Allora, se me lo dice per offendermi senza sapere che cos'è la mia vita, bene, insomma, ecco. Ma se io riconosco che in effetti lui me l'ha detto e mi fa riflettere, vuol dire che forse mentre vado in chiesa dovrei avere un cuore più grande anche. Forse Dio si serve di lui per farmi notare che su questa questione del nostro vicinato, volevo dirti, tu vai in chiesa e poi mi mandi i vigili tutti i giorni, ma non ne potevamo risolverlo parlando, magari il vicino di casa mi diceva, no, se ne avessi parlato con me l'avremmo risolto, no, ho sbagliato, ho fatto 10 centimetri in più sul tuo terreno, tu me lo facevi notare con amore, io avrei detto, vediamo, misuriamo insieme, se poi sbagliamo io ti avrei detto, no, non hai detto niente, mi hai guardato in canestro, mi hai mandato i vigili subito. Vabbè, d'accordo, però io se me lo dicevi, mi sono sbagliato, scusami, no? Ecco, tu vai in chiesa, noi dobbiamo essere più grandi in qualche maniera nel cuore, avendo ricevuto più da Dio. Veniamo rafforzati quindi nelle tre domande teologali che ci attirano al Padre, veniamo rafforzati, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, nella fede, nella speranza e nella carità. Dobbiamo supplicare per noi che questo avvenga a misura del mondo, dice il Catechismo, è bella questa espressione, eh? Dobbiamo supplicare per noi che sia santificato il tuo nome nella mia vita, che gli altri lo possano vedere con umiltà, che venga il tuo regno, sia dentro nel mio cuore questo seme di eternità, che sia fatta la tua volontà, io riesca e possa compierla, ma a misura del mondo, cioè che attraverso questo gli altri possano, che questo quello che faccio io possa ridondare anche negli altri. Cioè, dove c'è un cristiano c'è un mondo di cristiani, dove c'è un santo la gente corre, non c'è niente da fare, dove c'è un santo la gente corre. Se questo santo è umile e respinge questo correre, benissimo, vuol dire che è nel posto giusto, ma la gente ci corre lo stesso per ascoltare la sua parola, perché questa parola fortifica. Benedetto stava nella grotta a Subiaco, ma poi scendeva e poi lo volevano incontrare perché era un sant'uomo, è chiaro, no? Madre Teresa si schermiva con umiltà sempre, si alzava tutte le mattine con le altre, però chiunque di noi l'ha vista, io l'ho vista due volte, e quando ho voluto fare un regalo grande l'anno scorso avevo ancora l'immaginetta che mi aveva scritto God bless you, sua proprio, e la tenevo tra le cose più care, ma c'era una persona che aveva tanto bisogno e ho detto gliela do, gli ho fatto penso un grande piacere, ma a me è costato un po' non averla più con me, questo pensiero che mi aveva lasciato Madre Teresa, ma chi la incontrava, mio Dio, era incredibile incontrarla, cioè vedevi proprio l'amore di Dio stampato davanti a te. Se la gente corre accanto a te è perché stai diventando quello che Cristo vuole nel Padre nostro. Tu ti schermisci, non è un problema, ma se sul posto di lavoro sei un coagulo di amore, ringrazia Dio, no? Poi dopo tu ti schermisci e rimandi tutto all'amore di Dio. Ma se sul posto di lavoro, quando uno deve piangere, sa che sul tuo tavolo può piangere, viene, lascialo venire. Tu hai cominciato a capire che questa santificazione del nome di Cristo, di Dio, del Padre, nella tua vita, che il regno di Dio sta cominciando a venire nella tua vita, e con umiltà lo riconosci, lascia che gli altri vengano, non respingerli. Vuol dire che in qualche maniera, poi se tu cominci a dire che sei bravo, allora non ci siamo più. Ma se lasci che gli altri vengano a te, veniamo rafforzati quindi nella fede, nella speranza e nella carità. Le quattro domande che invece offrono alla sua grazia e alla nostra misericordia, dirà il Salmo 42, è l'abisso che chiama l'abisso. Interessante questa espressione della parola del Salmo, eh? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. È l'abisso della mia povertà che chiama l'abisso sconfinato dell'amore di Dio. Dammi ciò che mi serve, il pane di ogni giorno, anche eucaristico. E l'abisso, rimetti i miei peccati, i miei debiti, i miei peccati, come io li rimetto, è l'abisso dei miei peccati che chiama l'abisso della misericordia di Dio, enorme, grandissimo, che Dio viene a riempire il mio abisso. E l'abisso del mio dolore, liberami dal male, che chiede a Dio la salvezza, a quell'abisso di amore che è Lui, no? Interessante questa espressione che il Catechismo dà, perché anch'io nella vita non l'avevo mai trovata così bella, eh? Salmo 42,8, l'abisso che chiama l'abisso. E sono le attese, sono le offerte delle nostre attese. Dacci il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Adesso velocemente, in 10 minuti, andiamo alla fine. Ne spieghiamo due velocemente, ma siccome l'ho già spiegate in gran parte prima, le leggiamo solo un po' insieme e concludiamo. Sia santificato il tuo nome. Non lo santifichiamo certo noi, il nome di Dio. È un riconoscere che è santo e va trattato da santo. Di più, una domanda, un desiderio, un'attesa, coinvolti e immersi nella divinità e nel dramma della salvezza, siamo coinvolti anche noi nel suo disegno di salvezza, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. Per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. Per essere santi e immacolati, il battesimo, il cammino della santificazione, l'immacolatezza dataci di nuovo dal battesimo, al suo cospetto, ma nella carità, cioè nell'amore verso gli altri. Quindi io santifico il nome di Dio se amo, e gli altri santificheranno il nome di Dio, benedetto sia Dio che ci sei tu, eh? Benedetta mamma mia che ci sei stata tu nella mia vita, benedetto padre mio, anche umano, che sei stato padre della mia vita, benedetto fratello che ci sei, benedetto nipote che mi hai dato la vita di nuovo, che sono nonna e stavo per spegnermi, cioè tutte queste benedizioni. E perché in qualche maniera, se Dio ha santificato, ci siamo lasciati santificare, abbiamo anche santificato con la nostra vita il suo nome, e gli altri ricevono da noi questa santificazione. Nei momenti decisivi della vita dell'uomo Dio rivela il suo nome. Sia santificato il tuo nome, compiendo opere di salvezza. L'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio è coronato di gloria nella creazione con la sua, col soffio della vita, con la sua parola, con Cristo ci ha creati, con la sua parola. L'uomo pecca ed è privato della gloria di Dio, ma Dio cosa fa? Ridà il suo nome per restaurare la nostra miseria. Verrà il seme di lei, ti schiaccerà il capo e tu sarai salvato. Ad Abramo e a Mosè rivelerà il suo nome, non dirà io sono colui che sono, rivela il suo nome. Non dice io sono Dio, rivela il suo nome, cioè rivela quello che lui è, e quando dovrà rivelarsi definitivamente rivela il suo nome, la sua parola che è Cristo, Cristo parola del Padre. E in Cristo, quando gli diranno ma facci vedere il Padre, no? Ma facci vedere il Padre, dice Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre, io sono nel Padre, il Padre è in me. Quindi in te cosa vediamo? Che sei amoroso, che sei un uomo vero, che sei sincero, che sei buono, che guarisci i malati, che prendi in braccio i bambini, che ami tutti. E Dio allora è così. Cioè quando Dio vuole rivelarsi, rivela piano piano il suo nome nella creazione, lo rivela quando vuole salvare l'uomo dopo il peccato originale, rivela la sua misericordia nel suo nome ad Abramo e a Mosè, e poi lo rivela in Gesù Cristo. Nel battesimo siamo stati lavati, santificati e giustificati nel nome del Signore Gesù e nello Spirito di Dio. Lungo tutta la vita il Padre nostro ci chiama quindi a questa santificazione. Dipende poi inseparabilmente dalla nostra vita e dalla nostra preghiera che il suo nome sia santificato in tutte le nazioni. Noi siamo andati con la spada a portare il Vangelo, ma non è vero solo quello, questo ce lo ricorda qualcuno, ma chi ha studiato la scrittura si ricorda che tanti missionari, forse di più di quelli della spada sulle navi che andavano a conquistare il mondo nuovo, e che anche loro, sacerdoti e laici cristiani, consideravano gli africani senza anima o gli americani come della gente che non era degna di essere uomo. E però dietro c'erano i gesuiti con le reducciones in Cile e in Paraguay, eccetera, dove invece servivano i poveri. Andavano con le stesse navi, ma quelli avevano capito di più il Vangelo, e quindi davano possibilità e portavano non i beni, ci portavano i beni belli. Non conoscevamo le patate e ce le portarono di qua, non conoscevamo i pomodori, scherzo, no? Però è così, ce li portarono di qua. Cioè andarono a conoscere il mondo nuovo, lo evangelizzarono, lo sollevarono da alcune miserie che avevano, perché non avevano quello che avevamo noi, però portarono di qua cultura, amore, come la gente che viene di qua porta cultura e amore. Quella suor Bonetti che avete visto in piazza, quando hanno fatto un anno fa, una manifestazione grande in piazza di tutte le donne d'Italia, non ricordo più bene quale fosse il momento, un po' per rivendicare la presenza della donna nella società, che è dimenticata moltissimo, lo vedete anche adesso in questi momenti, e sul palco è salita anche suora Eugenia Bonetti, che non è una suora qualsiasi. Poi conoscerete, andate su www.suoreginabonetti.it. No, scherzo, troverete quello che ha fatto nella sua vita, cavaliere della Presidenza della Repubblica. E questa donna che è tornata dall'Africa a malincuore, perché i superiori gli dissero: devi tornare dall'Africa. Gli disse: ma io sono 30 anni che sono qua. No, tu devi tornare perché servi a fare l'animazione vocazionale in Italia. Dice: ma io animo tanto qua. L'obbedienza, si torna. E quando faceva l'animazione vocazionale, una sera passando per strada e ha visto una prostituta, e questa ha cominciato a seguirla. Era nera, di colore, di pelle, e era proprio da prostituta la vestita, proprio con la corta, eccetera. E lei dice: ma io sto andando a messa e sono pure in ritardo. Mamma, ho bisogno. Dice: ma io all'ora della messa, tutto il giorno già servo alla Caritas qua per l'animazione vocazionale, volevo quasi dire, no? E quella l'ha seguita. Dice: quando è entrata in chiesa, io sono andato al primo banco e lei stava all'ultimo banco e la sentivo singhiozzare. E allora ci ho capito tutto della mia vita. Ho capito perché il Signore mi aveva portato a Torino. Perché tutti i poveri che avevo servito di pelle scura là erano stati poi anche portati qua come schiavi per le strade. E allora intanto portarla in casa con l'altra suora è stato un po' un problema. Perché questo va a porta, e va bene, perché non si staccava più. E poi da lì è iniziato un grande lavoro, che è quello che da 20 anni Eugenia Bonetti fa con circa 30-40 ordini femminili in Italia, anche maschili alcuni, con i laici delle parrocchie, che tutte le sere fanno le ronde di amore per le strade, perché da lontano cominciano a contattare quelle che avrebbero desiderio in qualche maniera di uscirne fuori. E dice: quelle di pelle scura hanno il problema del voodoo, per cui è più complicato, ti amano molto ma hanno paura che se vanno fuori moriranno i loro parenti, e quelle invece dell'est non ti guardano solo con gli occhi, come per dire: non possiamo, perché si notano, mi ammazzano di botte poi a casa. Però qualche volta, consegnando la parola di Dio eccetera, piano piano poi riescono ad alcune, quelle che vogliono, poi in segreto, sapete, no? Vanno nelle famiglie, comincia un cammino di riconciliazione con la vita eccetera, vanno a far servire nelle famiglie, prima in comunità particolari, poi in famiglia, poi con connotati nuovi in due modi: o vanno nelle nazioni un po' più ricche della nostra per trovare lavoro definitivo con un progetto, o tornano in paese se è possibile, perché a volte non è possibile, con un progetto della Caritas per aprirsi un negozietto, ricominciare la loro vita. Stupendo, stupendo. E quindi vuol dire che allora lei diceva: se abbiamo evangelizzato, e poi quando cristiani tornano qui, il 70% della migrazione del mondo è di cristiani. Noi parliamo di immigrazione in genere, ma il 70% sono cristiani. E sono fratelli o no? Ah, ma sono fratelli poveri che vanno in giro per il mondo per che cosa? Comunque nel Vangelo, se è un fratello, non lo so, se tu puoi considerarlo, sono tutti fratelli nel mondo, ma questi sono addirittura fratelli di sangue cristiano, evangelizzati da noi. Quindi ci si chiede davvero perché la Chiesa sembri essere così aperta. La Chiesa si rende conto che il suo Signore gli sta dicendo qualcosa nelle leggi, nella giustizia, ma gli sta dicendo qualcosa, e forse anche la Chiesa stessa fa fatica un po' a comprenderlo. E allora, lungo tutta la nostra vita si chiama la santificazione perché sia santificato il suo nome fra le nazioni, e questa prima domanda le compendia tutte ed è esaudita attraverso la preghiera di Cristo. La preghiera del Padre nostro è tale solo se pregata nel nome di Gesù. Sia santificato il tuo nome, ma il tuo nome è Cristo e noi l'abbiamo visto. Io penso che forse possiamo anche fermarci qua, non lo so, perché sono già le 10. Ecco, perché io volevo fare la seconda parte, ma mi pare che abbiamo detto abbastanza, perché sennò diventa lunga la conferenza, e poi anche perché il secondo tema è quello rimetti a noi i nostri debiti, ma diventa un altro 6 mesi di... Quindi lo lasceremo da un altro giorno, penso, perché la domanda poi è grandissima. Noi gli chiediamo, rimettici i nostri debiti, e lui ci dice di dire come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Certo, il Padre nostro è proprio grande, cioè, io pensavo di farlo in un'oretta anche l'altra domanda, ma poi in effetti ogni espressione, Santa Teresa ha quell'espressione che anche Armando vi avrà citato, che quando andava Teresa d'Avila a pregare in contemplazione, a volte, o Teresina, forse mi confondo, lui saprà dire con più certezza, dice che cominciava dicendo Padre nostro ed era capace di rimanere un'ora o 2 ore ferma così, a meditare solo dopo aver detto Padre nostro, e quindi vuol dire che davvero è grande.
Io la ringrazio innanzitutto perché è diverso che
scusa che ci chiamano.
Ah, nel stream. Era per noi.
Dato che ho messo che possono chiamare per...
Ah no, cosa ha detto? Ci ha detto che... Cosa ci ha detto?
L'audio è stato...
Ah, no, l'audio è stato...
La ringrazio perché è diverso tempo nel che sto facendo e che mi sento un po' bloccata in questo rapporto con Dio, in questa preghiera, no? E proprio dicevo, mi sento molto così, come un tronchetto di marmo, così, e io dice guarda, è facile, è semplice. E oggi attraverso le sue parole è passato questo amore. Grazie.
Prego. Prego, perché penso che è normale. Paolo VI diceva che quando uno non sa pregare o ha difficoltà a pregare, basta che ricominci a pregare. Dice lui, è un santo anche, adesso è venerabile. Paolo VI diceva quello, dice, ma dice non so pregare, non posso pregare, ho smesso di pregare. Cioè, basta che ricominci, perché come hai provato tu, piano piano, poi Dio ti darà dei momenti in cui si sblocca, no? Si sblocca e si scioglie e va. Noi siamo bloccati dai nostri peccati nella preghiera, perché il peccato ha due... Da una parte ci allontana da Dio, questo è certo, e poi ci fa vergogna noi stessi, questo è il problema, no? Prima ci allontana e poi ci fa vergogna perché sentiamo che Dio ci vuole bene, ma noi abbiamo vergogna perché sappiamo di essere peccatori, e lì bisogna aprire un po' più la confidenza, sapendo che Lui in ogni caso ci accoglierà.
Santo, santo, santo.
il Signore, certo.
Allora, tutta questa cosa, se uno si distrae più nella formula che abbiamo detto, invece proprio da queste parole che abbiamo dovuto fare un problema con il mio, un altro problema.
È come celebriamo anche a volte, un pochettino. Per esempio, se essendo un'assemblea, qualche volta nel pregare diventiamo un po' meccanici. Però se le voci rimangono anche uguali, ma si dà un po' di espressione, si lascia un po' di espressione anche al popolo, la preghiera diventa anche quella comunitaria un attimino, senza personalismi, però diventa anche, per esempio, il fatto che ultimamente negli ultimi anni la gente spontaneamente ha aperto le mani nel Padre Nostro durante la messa, non c'è scritto, nel rito ambrosiano sì. Nel rito ambrosiano, quando ero bambino io, ci dissero a Milano, il rito ambrosiano è antico, è molto più antico di quello romano, e è legato all'Oriente, a quello greco. Per cui ci dissero che nell'antichità si pregava con le mani aperte. E noi che ci era un po' obbligato a farlo, lo facevamo malvolentieri nel rito ambrosiano. E invece in quello romano, che non è prescritto, la gente col tempo, pian piano, hanno aperto le mani quasi tutti, no? Proprio spontaneamente, se poi lo dici li aprono proprio tutti, e chi li apre per primo? Le persone più anziane, i bambini, no? Come il segno, no? Come il segno, perché il bambino è indifeso e l'anziano ormai, che difese te, ormai sono fatto, cioè come sono fatto, ho solo confidenza e basta, di andare in paradiso, no? E poi gli altri, i più maturi, fanno un po' più difficoltà, no? E poi però vedo che quasi tutti, no? Se l'aprono quasi tutti, affinché anche quelli più meno spontanei, perché viene proprio così. Se la preghiera fosse anche quella liturgica, un pochettino, e ha i suoi ritmi, no? Spontanea, e nello stare comunque in un ritmo di preghiera comunitaria, aiuterebbe tanto, certamente. A essere meno. A volte tu vai nelle chiese, alcune messe sono un po' pesantucce, no? Tutte belle, precise, ma un po'. Se invece c'è un po' più di dinamicità, l'uomo prega col corpo, no? Prega anche col cuore, con le parole, no? Un po' di espressione, un canto fatto bene. Ci c'è un violino in genere, tutti vediamo, no? Se nel canto c'è un violino, la gente è come cantasse il doppio. E per forza, perché muove le corde interiori del cervello, del cuore, è normale, no? È cultura quella, non è che sia.
Passo di Marco, mi sembra, in cui Gesù dice chiedete, otterrete, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, però subito dopo dice perdonate.
E vi sarà perdonato.
Per ricevere grazie è necessario aver perdonato.
Sì, sì. Dio te le dà lo stesso, però è necessario.
Sì, sì. Sono capitata
Dio è grande.
Subito dopo la gente lo ricorda che non si era confessato di confessarsi, perché abbiamo davanti, no?
Certo. Dio te le dà lo stesso alcune grazie, non è che, perché se no non darebbe niente a nessuno, perché pentiti così non siamo mai. Però intanto agisce sempre più profondamente. Cioè più grazie profonde vuoi, e più le ricevi, le capirai di averle ricevute anche, poi Dio può fare anche dei miracoli al di fuori, no? Ci mancherebbe, Dio grande.
Guarda i nostri peccati
della fede, sì, certo. Se guardasse i nostri peccati saremmo distrutti adesso. Però a noi non compete peccare, certo, questo no. Va bene. Ci vediamo alle 11:30 per la messa.
Ci vediamo alle 11:30 per la messa. E volevo poi avvisarvi che oggi pomeriggio, prima della conferenza, quindi tra i venti, diciamo, ci vediamo in terrazza per la foto di corpo.
Foto è obbligatoria, sapete.
Ci saranno fotomontaggi.
Chi c'è, c'è. Chi non c'è, non c'è.
saranno documentati
brutti,
non per il consiglio.
Si mette i capelli bianchi, ti mette, no? Olimpia con i capelli bianchi, vedi, tutti bianchi, no? Sì. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ci vediamo dopo.
C'era la conferenza intera,
qui c'è stata una conferenza.